continuare lo studio del nostro seminario intitolato Parliamo di Armageddon. Siamo al quinto studio, il titolo Satana, mito e realtà, la seconda parte. Leggiamo il testo di riferimento, secondo Corinzi 11, da 13 a 15. Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere. Una sintesi dello studio. Fratelli e sorelle, ci siamo occupati la volta scorsa della realtà di Satana. Oggi ci occuperemo del mito di Satana. Che cos'è un mito? In parole povere, è una costruzione dell'intelletto priva di fondamento. L'azione di Satana contro l'uomo è estremamente subdola e sottile. Il nostro testo di riferimento afferma chiaramente che Satana si traveste da angelo di luce per ingannare, per sedurre e per imbrogliare, e i suoi servitori si travestono a loro volta da servitori di giustizia. Chi sono questi servitori di Satana? Sono uomini e donne che si sono schierati dalla sua parte come gli angeli ribelli, diventati poi demoni, e sono gli esecutori della sua volontà, e dai quali il credente deve guardarsi per non essere ingannato. Oggi esamineremo alcuni travestimenti usati dal nemico per vincere l'uomo. Nel suo vecchio armadio, insieme a molti altri, il diavolo custodisce 5 abiti speciali che usa per i suoi travestimenti e che noi vedremo uno dopo l'altro. Tutti abiti firmati da lui, ovviamente. Noi, fratelli e sorelle, dobbiamo evitare due errori. Il primo, quello di non dare nessuna importanza al diavolo, come fanno disgraziatamente molti credenti. L'altro è quello di dargli troppa importanza. Non dobbiamo quindi né sottovalutare la sua azione né sopravvalutarla. Dobbiamo vegliare, come ci raccomanda l'Apostolo Pietro. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede. E l'Apostolo Giacomo, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Abito numero uno, un abito chiamato negazione di Satana. Satana, nella sua consumata astuzia, spinge l'uomo a credere alla sua non esistenza. Ovviamente non ci si deve difendere da un nemico che non esiste. Ha detto Giovanni Papini, i diabolici non credono al diavolo. L'astuzia suprema del diavolo è quella di fare circolare la notizia della sua morte. Ascoltiamo Elena White. A mano che si avvicina la fine dei tempi, Satana opererà con la massima potenza per ingannare e distruggere. e cercherà di diffondere dappertutto l'idea che egli non esiste. Rientra nei suoi metodi, nascondersi e così tenere celata la sua attività. E usa a questo scopo anche i teologi che hanno perso la fede. Scrive Rudolf Bultmann, il più famoso dei teologi razionalisti moderni: l'esperienza delle cose del mondo e il dominio su di esse sono arrivati a un tale livello di sviluppo nella scienza e nella tecnica che nessuno può più credere seriamente all'immagine neotestamentaria del mondo. La credenza nei demoni e negli spiriti è soppiantata dalla conoscenza delle forze e delle leggi della natura. Non è possibile servirsi della luce elettrica e della radio, in caso di malattia ricorrere alla medicina moderna e ai rimedi clinici e contemporaneamente credere al mondo degli spiriti e dei miracoli del Nuovo Testamento. Capito che razza di teologo? A quelli che non credono all'esistenza di Satana e dei demoni risponde Heinz e dice: se invisibili, imponderabili, indefinibili energie ci circondano nei misteri dell'elettricità, nella forza di gravità, nei segreti della natura, molti dei quali ancora inspiegabili, invisibili e incontrollabili, ma che nonostante questo reggono l'universo con incalcolabile potenza e matematica esattezza, perché sarebbe incredibile che altre forze, potenze, influenze e intelligenze, delle quali la filosofia fa poco o niente caso, possono avere il dominio e il controllo di cuori, menti, anime e corpi degli uomini? Mi sembra una domanda molto logica. Sta scritto: lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Salmo 14 e Salmo 53. Ma possiamo anche dire: lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Satana. Chi non crede all'esistenza di Satana non può credere sul serio all'esistenza di Dio. Abito numero 2. Un abito chiamato ilarità. Con questo abito che si è cucito, il diavolo si pavoneggia come quelli che lo indossano nelle sfilate di carnevale: vestito rosso, corna, coda, tridente, puzzo di zolfo, tratti grifagni e comportamento da clown, che fa sbellicare dalle risa piccoli e grandi, e fa sbellicare dalle risa soprattutto lui, il diavolo. Della dabbenaggine dell'uomo, della sua ingenuità e della sua ignoranza biblica, l'arte si fa complice della leggenda nel diffondere l'errore. Gli scultori e i pittori romanici e gotici hanno dato sfogo nella rappresentazione del demonio al loro gusto del grottesco e del mostruoso, creando figure mezzo uomo e mezze bestia, o animali orrendamente fantastici. Elena White dice nel Gran Conflitto a questo proposito: il grande seduttore teme moltissimo il fatto che noi siamo messi al corrente delle sue astuzie. Per meglio camuffare il suo vero carattere, e i suoi reali propositi si fa rappresentare in maniera tale da suscitare solo ilarità e disprezzo. Egli si compiace nel vedersi definito come qualcosa di ridicolo e di ripugnante, deforme, mezzo uomo, mezzo animale. Gli piace udire il suo nome pronunciato in modo burlesco e schernitore da persone che si ritengono intelligenti e ben informate. Per fare ridere ci si mettono nella nostra lingua anche alcuni sinonimi del termine demonio: satanasso, fistolo, barbariccia, berlicche, belfagor, discolo, draghignazzo, farfarello, graffiacane, libicocco, malacoda, malebrache e quant'altro. Abito numero 3. Un abito chiamato occultismo. In un gran calderone il diavolo ancora oggi mette a bollire gli antichi ingredienti della sua pozione che offre ai semplici e ai colti: brivido, mistero, superstizione, fantasmi, magia bianca, magia nera, esoterismo, voodoo, esorcismo, spiritismo, messe nere, stregonerie, incantesimi, fattucchieria, iettatura, malocchio, maleficio, necromanzia, eccetera, eccetera. Ma da consumato mestatore ha cura di aggiungere ai rituali antichi elementi nuovi, con pretese pseudoscientifiche: parapsicologia, pensiero positivo, New Age, postmodernità, radiestesia, reincarnazione, teosofia, ufologia, visualizzazione, autorealizzazione. Al diavolo l'abito scientifico è sempre piaciuto, scientifico o pseudoscientifico. E sì, perché va di pari passo col mondo che progredisce. Non è difficile indovinare dietro queste nuove, tra virgolette, manifestazioni filosofie orientali, particolarmente la filosofia induista. Con tutte queste pratiche e altre ancora, Satana può raggiungere facilmente tutte le fasce sociali, corteggiando l'innata megalomania dell'uomo, la sua vanità e il suo desiderio di potenza. Ancora oggi ripete l'antica menzogna detta Eva: i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La rivista Idea Spectrum riporta che attualmente nella Repubblica Federale Tedesca il numero degli indovini è pari a più di 2,5 volte quello dei ministri di culto delle due confessioni cristiane messe insieme. 90.000 indovini contro 35.000 preti cattolici e pastori protestanti. La strega più famosa di tutta la Germania, Ulla von Bernus, ha fondato una chiesa di Satana, nella quale vengono celebrati matrimoni, divorzi e funerali satanici. All'interno del nuovo satanismo giovanile sono praticati sacrifici umani, come nel passato, e qui andiamo sul molto pericoloso. Ogni anno in Gran Bretagna, nel corso di messe sataniche, vengono sacrificati circa 4.000 bambini. Questi fenomeni però sempre più diffusi in tutto il mondo interessano più i carabinieri che gli studiosi. Si incomincia con l'occulto, si continua con la droga e il sesso e si finisce con il sangue. Satana, prima della sua caduta, era stato il più glorioso e potente di tutti gli angeli creati da Dio. Ma poiché si volle elevare al di sopra di Dio, per essere lui stesso Dio, il Signore lo rigettò. Da allora egli tenta instancabilmente di tirare l'uomo dalla sua parte e gli ripete fino all'ossessione: sarai come Dio. Roland Antholzer scrive: vorrei far notare che la moderna psicologia dell'autorealizzazione si è sviluppata sulla scia di tale pensiero. Sarete come Dio. Si può dimostrare che essa affonda le sue radici nella teologia classica dell'induismo, secondo la quale l'uomo è in realtà un essere divino. Oggi il concetto dell'autorealizzazione è diventato patrimonio comune nella psicologia popolare della cultura occidentale, un concetto che nessuno mette più in dubbio e nessuno sospetta che dietro a questa dottrina si nasconda l'antica bugia del serpente: sarete come Dio. Una parola sugli UFO, gli oggetti volanti non identificati. Ne sono state descritte già 32 forme diverse. Solitamente sono oggetti luminosi, luccicanti, eterei, si materializzano come dal niente e si volatilizzano nell'aria. Sia a occhio nudo che sullo schermo radar si sono potute seguire le manovre aeree più incredibili, per esempio cambiare direzione di 90 gradi con velocità superiori a parecchie migliaia di chilometri orari. Dice Roland Antholzer: personalmente ritengo, e non sono l'unico, che gli UFO siano manifestazioni del mondo spirituale e demoniaco. Non sono solo gli avvistamenti di UFO a diffondere il messaggio degli extraterrestri. Questo messaggio è instillato nella mente soprattutto dei bambini e dei ragazzi da quasi tutti i mezzi di comunicazione. Dietro c'è il piano ben congegnato di Satana di conquistare il potere sull'umanità. Se riesce a spacciarsi per il grande salvatore e soccorritore che viene dalle stelle, gli esseri umani saranno pronti ad accettarlo come tale. Il fascino degli UFO può essere il primo passo verso ulteriori esperienze occulte. Chi gioca con il fuoco, dice il vecchio adagio, si brucia le dita. Le conseguenze dell'occultismo sull'organismo, riferite da esperti del settore, sono: due punti, state bene a sentire: gravi disturbi nervosi e oppressione cardiaca, spasmi e crampi isterici, rigidità e strappi alle membra, fenomeni di paralisi, perdite di conoscenza anormali, stati di irrigidimento, catalessi, mutismo, perdita completa della parola. Inoltre, aborti, disgrazie e decessi ricorrenti, suicidi a catena nell'ambito della stessa famiglia, le conseguenze di tipo psichico che possono verificarsi sono le seguenti: deliri, sentire delle voci o dei passi dietro di sé, sensazione di una presenza, cioè l'impressione che si trovi qualcuno nella stanza, sensi di colpa, disgusto di se stessi, depressione e un intenso desiderio di morte. Che bello, scusate, Solo per citarne alcune di conseguenze. Le conseguenze a livello spirituale, eccole: una forte opposizione contro tutto ciò che abbia a che fare con Dio, un'ostinata incredulità o un deciso ateismo, una impossibilità a credere, tra virgolette, chiusura e resistenza interiore verso la Sacra Scrittura, fino all'indurimento nei confronti di Dio, pensieri blasfemi, mezze e false conversioni, senza vera certezza della salvezza e pace interiore, cioè vita cristiana soltanto apparente. Dice la Bibbia: vi potrà mai essere un'intesa da Cristo e il demonio? Secondo Corinzi capitolo 6, 15. Perciò, dice il Signore, non abbiate nulla a che fare con quel che è impuro. Separatevi dagli altri, abbandonateli e io vi accoglierò. Versetto 17 dello stesso capitolo. Arriviamo all'abito numero 4. Un abito chiamato apparizioni. Con l'abito firmato apparizioni, Satana adempia alla lettera la profezia che abbiamo letto nel testo di riferimento. Ripetiamolo: quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestano da servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere, secondo Corinzi 11, da 13 a 15. Per apparizioni noi intendiamo le apparizioni mariane, che secondo il volume tutte le apparizioni della Madonna in 2000 anni di storia sono circa 900. Queste apparizioni, enormemente aumentate in questi ultimi decenni, avvengono quasi sempre in nazioni ufficialmente cattoliche o in regioni abitate da cattolici. Con un rituale ben noto, le apparizioni sono generalmente viste da donne o bambine, da bambini che affermano di aver visto la Madonna. La Madonna, tra virgolette, fa scaturire fonti, presenta oggetti di devozione, scapolari, anelli, corone del rosario, opera dei miracoli, si fa baciare i piedi, opera prodigi solari come a Fatima nel 1917, piange, lacrima, sangue, sanguina, muta il suo volto in quello di Gesù e di alcuni santi, si fa riprendere dalla TV, chiede che si costruisca un santuario sul luogo dell'apparizione e quant'altro ancora. La Chiesa Cattolica, sempre prudente e reticente nel riconoscere la veridicità delle apparizioni, cosciente che vi possono essere delle mistificazioni, afferma però che non può impedire la pietà popolare, cioè l'afflusso delle folle, tra le quali molti malati in cerca di guarigione, poveretti. E con le folle, le bancarelle, dello oggettistica sacra, delle noccioline, delle castagne, dei crocifissi, eccetera, eccetera. La Chiesa Cattolica definisce pietà popolare quello che invece è una chiarissima manifestazione di idolatria. Le tavole rotonde poi alla TV si sprecano con il concorso di psicologi, antropologi, filosofi, medici, preti, vescovi, cardinali, quasi mai pastori protestanti. Chissà perché, quasi mai. La Chiesa è molto ansiosa di avere l'avallo della scienza. Sono trasmissioni che il credente nella Bibbia trova più pietose che ridicole. Se una chiesa ha bisogno del puntello scientifico per la sua fede, è una ben povera chiesa. E poi che ne sanno, scusate, medici, psicologi, filosofi, antropologi e via dicendo, di un problema che è solo oggetto di indagine biblica, è solo biblica. Che cosa ne sanno quei signori, con tutto il rispetto per la loro sapienza, di un problema che deve essere risolto solo con la parola di Dio e non con le parole degli uomini? Se io ho delle piante di pomodori infestate dalle cimici, non mi rivolgerò alla Fiat Grandi Motori di Torino o alla Pinacoteca di Brera di Milano. Cosa farò? Cercherò aiuto al consorzio agrario più vicino, che è competente in materia. Che cos'è questa mania della scienza o pseudoscienza di fare pascolo abusivo in tutti i campi del sapere, senza avere la preparazione specifica, necessaria, indispensabile? Ognuno si occupi delle cose che conosce, senza ridicoli deliri di onnipotenza. Ma si dirà, c'è presente il teologo di turno, giusto? Non mi ero dimenticato. E che dice il signor teologo? Sembra tanto afflitto da un complesso di inferiorità di fronte ai luminari che gli stanno accanto, timoroso di passare per retrogrado, di fare brutta figura, di parlare di Satana e delle sue astuzie, dei suoi inganni. E beh, poi non lo può fare perché si tirerebbe la zappa sui piedi, perché lì si parla di tutto fuorché della realtà. Siamo nel mito più totale. Diavolo, si frega le mani. Questo teologo presente è un povero prigioniero della tradizione e gli sfugge la realtà biblica del male nel quale forse nemmeno crede. Gesù ancora oggi a questi moderni sadducei che non credono a questo, non credono a quello, pur costituendo l'intelligenza della teologia cristiana, dice: voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Tutto il castello di dati e testimonianze che la Chiesa Cattolica si sforza di accumulare per provare la veridicità delle apparizioni della Madonna si sfascia miseramente davanti alla semplice dichiarazione della Bibbia sul sonno dei morti. Non si discute se l'apparizione è avvenuta o meno, si discute la sua origine divina o diabolica. In altre parole, ma questa apparizione è avvenuta o no? Mistificazione a parte, eh? È avvenuta o no? Sì, è avvenuta. E allora vuol dire che la Madonna... No! No! In nessun modo, vorrei dirla in tedesco perché riuscirebbe meglio la negazione. Stabilisce chiaramente la Bibbia: i viventi sanno che morranno, ma i morti non sanno nulla. Nel soggiorno dei morti dove vai? Non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza, poiché nella morte non c'è memoria di te. Chi ti celebrerà nel soggiorno dei morti? Non sono i morti che lodano il Signore, né alcuni di quelli che scendono nella tomba. Ho letto Ecclesiaste capitolo 9, il Salmo 6 e il Salmo 115. Il Nuovo Testamento, quando si riferisce ai morti, parla di quelli che si sono addormentati. Gesù stesso, riferendosi a Lazzaro, che era morto e che egli stava per resuscitare, disse ai discepoli: Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Nel greco antico la parola cimiterion, cimitero, significa luogo dove si va a dormire. L'insegnamento biblico sullo stato dei morti può essere sintetizzato in 5 parole: silenzio, oblio, incoscienza, sonno, riposo. I morti perciò non sanno nulla, perché sono incoscienti. Essi non sanno, non vedono, non soffrono, non godono, dormono. In possesso di queste dichiarazioni divine, come si fa a credere che è la Madonna quello che appare? Maria di Nazaret dorme in attesa della resurrezione come tutti gli altri. È Satana che appare, travestito da angelo di luce, l'antico abito di Lucifero che indossa per ingannare gli uomini e portarli al culto della creatura, con l'ausilio di una religione cristiana chiaramente apostata. Quinto abito, un abito chiamato teologia addomesticata, ma il fiore all'occhiello del principe delle tenebre, il grande capolavoro della sua astuzia, è l'abito firmato teologia addomesticata, con il quale combatte Cristo, avendo per alleata la cristianità apostata, come alla tentazione di Cristo nel deserto usa la Sacra Scrittura per combattere la Sacra Scrittura, ed ecco in breve come: l'allontanamento graduale dalla lettera e dallo spirito della Sacra Scrittura da parte della cristianità e il suo compromesso con la tradizione ha permesso a Satana di introdurre nella teologia cristiana la credenza nelle pene eterne dell'inferno. Questa falsa dottrina, antibiblica e antilogica, contiene due errori gravissimi. Il primo errore: ammettere un inferno senza fine, con Satana, i demoni e gli empi che bruciano, significa falsare il carattere di Dio, descrivendolo come un giustiziere spietato e implacabile, che gode delle sofferenze delle sue creature. Giusto il contrario di quello che la Bibbia afferma sul carattere di Dio, della sua bontà infinita, che per salvare l'uomo manda suo figlio a morire al suo posto per salvarlo. Secondo errore: se il fuoco dell'inferno bruciasse eternamente, se l'anima non potesse perire, ne conseguirebbe che Dio sarebbe nell'impossibilità di soddisfare la sua giustizia oltraggiata, e ne conseguirebbe cioè che Dio sarebbe incapace di gestire, di controllare il problema del male, perché l'eternità non gli basterebbe, e ne deriverebbe ancora che il male non verrebbe mai distrutto, che Dio non sarebbe l'onnipotente. E tutto questo è semplicemente antibiblico, anticristiano, assolutamente assurdo. Invece, con buona pace del cattolicesimo romano e del protestantesimo in buona parte, che accetta supinamente la credenza di origine cattolica delle pene eterne, è Dio che ha il pieno controllo della situazione. La fine di Satana e degli empi sarà veramente tale La morte seconda di cui parla l'Apocalisse significa non vita, distruzione eterna, non supplizio eterno. E questa distruzione della radice e dei rami del male, cioè di Satana, che è la radice, e degli empi, i rami, non è altro che la manifestazione della misericordia di Dio che mette fine alle sofferenze delle sue creature disubbidienti. Proclama l'Apocalisse. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. Che Dio ci aiuti, fratelli e sorelle, ad accettare la realtà di Satana, come è descritta nella Bibbia, e a ripudiare, a buttare nella spazzatura questi miti con pretese religiose, pseudoscientifiche. La Bibbia dice che un giorno, come il male è nato, il male morirà, la parentesi si è aperta, la parentesi si chiuderà. Che Dio ci aiuti, ci benedica e continui ad aiutarci a combattere questa lotta per fare capire a tutti la verità. È la mia preghiera. Amen.